State ascoltando SBS Italian.
Rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS. Una buona giornata, una buona mattina a tutti voi che ci state seguendo quando sono le 8:15 in questo istante di venerdì 27 agosto. Voi siete insieme a Carlo Reglia dagli studi di Melbourne, da quelli di Sydney invece Elisabetta Merati. Buongiorno Elisabetta.
Ciao Carlo, buongiorno a te e anche a tutte le persone all'ascolto.
Apriamo allora il programma di oggi ricordando i 20 anni dal cosiddetto affare Tampa o caso Tampa, un evento che contribuì a cambiare la psiche degli australiani e le politiche riguardo i richiedenti asilo. Il 24 agosto del 2001 una piccola imbarcazione di legno, il Palapa 1, iniziò a naufragare a 140 km da Christmas Island in acque internazionali al largo della costa nord del Western Australia.
La piccola barca aveva al suo interno 438 richiedenti asilo Hazara, che era scappata alla persecuzione talebana in Afghanistan e aveva pagato trafficanti di uomini per entrare in Australia.
Due giorni dopo, il 26 agosto, il Centro di Coordinazione dei Soccorsi Australiani inviò un messaggio a tutte le navi nei paraggi. Abbas Nazari, al tempo, aveva 7 anni e si trovava a bordo della nave che stava affondando. Ascoltiamo come si ricorda quel momento.
It reached a point where parents were literally praying that were we to die that night, that our bodies be washed up ashore so we could be buried on land. It seemed that our prayers had been answered because we survived that night, and by sheer miracle we hadn't lost one person. And it was on that day in the late afternoon when the Tampa came up over the horizon and we were rescued.
Questa è la voce di Abbas Nazari, che al tempo si trovava sull'imbarcazione. Le preghiere appunto dei sopravvissuti, le preghiere di coloro che erano sulla nave, vennero esaudite con l'arrivo della petroliera norvegese MV Tampa, comandata da Arn Rinnan, che, rispettando le regole di mare, portò soccorso ai naufraghi. Adesso 81enne ha dichiarato a SBS che da principio non era un problema di rifugiati, ma di salvataggio in mare. Ascoltiamolo.
It was not really a refugee question to start out with. What we was doing was just to rescue people who was in distress at sea.
Queste le parole del capitano norvegese che nel 2001 operò il salvataggio. E dopo questo salvataggio la Tampa ricevette l'ordine di recarsi a Merak, in Indonesia. Ma 5 dei richiedenti asilo chiesero di essere trasportati in Australia, nello specifico a Christmas Island, e temendo che i richiedenti asilo potessero iniziare una sommossa o addirittura gettarsi fuori bordo, il capitano acconsentì e lì iniziò una vera e propria saga.
Il governo australiano rifiutò il permesso di entrare nelle acque territoriali e minacciò di perseguire legalmente il capitano Rinnan, equiparandolo ad un cosiddetto people smuggler, cioè un trafficante di vite umane.
Il governo australiano fornì sì assistenza medica e cibo, ma rifiutò sempre il permesso di attraccare, nonostante i richiedenti asilo si trovassero in condizioni critiche.
Mexican standoff in the Indian Ocean. SAS board Norwegian tanker, but the captain refuses to leave Australian waters. The government introduces emergency legislation aimed at forcing the ship out.
Questo è un estratto di un giornale radio, un giornale televisivo di SBS. Il primo ministro di allora, John Howard, giurò in Parlamento che nessuno dei richiedenti asilo avrebbe mai messo piede sul suolo australiano. Ascoltiamolo.
We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come.
Questa era la voce del primo ministro John Howard. Il 29 agosto il capitano Rinnan ruppe gli indugi ed entrò in acque territoriali australiane senza permesso, dichiarando uno stato di emergenza.
Il governo allora inviò 45 militari della SAS, cioè del Special Service, a bordo della nave per impedire che si avvicinasse a Christmas Island, con il primo ministro di allora John Howard, che dichiarò: «Credo che sia interesse nazionale dell'Australia fermare quello che sta diventando un numero incontrollabile di arrivi illegali».
Nel giro di pochi giorni il governo fece passare una serie di leggi conosciute come Pacific Solution, dando il via al disbrigo delle pratiche dei richiedenti asilo offshore, cioè fuori dal territorio australiano.
E dentro il 1° settembre del 2001 il governo strinse un accordo con Nuova Zelanda e Nauru che si presero i richiedenti asilo del Tampa in attesa della fine del processo burocratico per stabilire se fossero o meno rifugiati autentici. 150 di essi vennero inviati in Nuova Zelanda, il resto a Nauru, dove alcuni rimasero per addirittura 3 anni.
E 5 settimane dopo la crisi di Tampa arrivò un'altra imbarcazione con 223 richiedenti asilo ed iniziò ad affondare nei pressi di Christmas Island. Il 7 ottobre venne intercettata dalla HMSA di Adelaide e allora il ministro dell'immigrazione Philip Ruddock dichiarò che i passeggeri a bordo avevano buttato i figli fuori bordo per costringere la marina a salvarli.
Un'inchiesta del Senato poi stabilì che non era vero, che i bambini non erano a rischio e che la foto, il montaggio, il footage che venne utilizzato proveniva in realtà da un'altra imbarcazione, ma il governo utilizzò il cosiddetto scandalo dei bambini fuori bordo e il caso Tampa a suo favore, con la coalizione liberal nazionale che guadagnò punti nei sondaggi di opinione in vista delle elezioni federali che si sarebbero tenute da lì a poco.
Il governo Howard infatti organizzò la sua campagna elettorale con posizioni forti nei confronti dei confini e della sicurezza nazionale. Come contesto bisogna ricordare che nemmeno 3 settimane dopo il caso Tampa ci fu l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre.
Una strategia vincente visto che alle elezioni del novembre del 2001 il governo Howard venne rieletto e la politica del respingimento delle imbarcazioni di richiedenti asilo divenne una parte fondamentale delle politiche migratorie australiane. Una vittoria alle elezioni che, secondo il giornalista James Panichi, nel 2001 lavorava per SBS e per il programma dedicato alle aree del Pacifico della ABC, appunto che per lui ha cambiato la politica e la società australiana per sempre. Ascoltiamolo.
Ha cambiato il volto della politica australiana, ma ha cambiato proprio il volto dell'Australia, secondo me. Questo arrivo dei 433 richiedenti asilo, cioè l'Australia non è più quella che era prima del loro arrivo. Bisogna ricordarsi che negli anni 70, quindi dopo la caduta di Saigon nel 75, Malcolm Fraser, l'allora primo ministro conservatore, aveva aperto le porte, aveva aperto le proprie braccia ai rifugiati vietnamiti che erano arrivati proprio su dei barconi, in modo molto simile. E c'era all'epoca quel che in Italia magari si può chiamare un partito trasversale dei diritti dell'uomo e rifugiati, cioè non era argomento di discussione politica, ma da quel fatidico giorno d'agosto del 2001 la politica è cambiata, ci sono dei concetti nuovi di cui non si parlava prima, come per esempio quello del queue jumper, cioè la persona che salta la fila, e forse magari gli ascoltatori italiani che sono qua da poco non sanno quanto il concetto di saltare la fila possa mettere a disagio una società anglosassone, cioè per noi è una cosa molto importante e se vedi qualcuno saltare la fila c'è da prendersi a cazzotti, insomma. Però parlare di file quando si sta parlando di persone che richiedono asilo, di persone che vengono da emergenze umanitarie, non c'è fila che tenga, non stiamo parlando di un supermercato. Stiamo parlando di un'altra problematica, quindi già il fatto che Howard abbia voluto usare terminologia del genere già ti fa capire che la discussione, il discorso, l'atmosfera di questa discussione era già cambiato. Quindi sì, l'Australia è cambiata e secondo me non si può più tornare indietro.
Questo è il commento del giornalista James Panichi che lavorava nel 2001 a SBS nella ABC per il programma dedicato alle aree del Pacifico.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.